Il rapporto periodico di valutazione del rapporto rischio-beneficio quindi dovrebbe fornire tutte quelle informazioni riguardanti indicazioni, forme di dosaggio, regimi approvati per il principio attivo. In alcuni casi è bene presentare alle autorità i dati mediante indicazione, forme di dosaggio, regime posologico, o popolazione, ad esempio bambini rispetto agli adulti, all'interno delle sezioni pertinenti del rapporto rischio, del rapporto periodico di valutazione rischio-beneficio. Ci sono poi alcuni casi eccezionali dove la presentazione di una relazione periodica separata sulla valutazione del rischio e del beneficio potrebbe essere appropriata. Ad esempio, un principio attivo viene utilizzato in due formulazioni, una per la somministrazione sistemica, e l'altra per quella topica, in indicazioni completamente diverse. Allora, in questo caso è bene presentare, una relazione periodica separata, perché possono esserci delle, differenze anche sostanziali. In tali casi le autorità di regolamentazione dovrebbero essere informate e il loro accordo, ottenuto preferibilmente al momento dell'approvazione. In poche parole, deve essere definito prima dell'immissione in commercio. Slide successiva. La farmacovigilanza. Iniziamo a parlare quindi degli aspetti di farmacovigilanza. Come definito dall'AIFA, quindi dall'Agenzia Italiana del Farmaco, la farmacovigilanza è l'insieme di tutte quelle attività finalizzate all'identificazione, alla valutazione, alla comprensione e prevenzione degli eventi avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, al fine di assicurare un rapporto rischio-beneficio favorevole per la popolazione. La farmacovigilanza riveste quindi un ruolo molto importante nel ciclo di vita del farmaco ed è una responsabilità, oltre che dell'azienda farmaceutica, anche dei medici, degli operatori sanitari in generale e in realtà di tutte le persone che usufruiscono di quel farmaco. In linea con questa definizione data dall'AIFA, gli obiettivi alla base della farmacovigilanza sono prevenire in primis i danni causati dalle reazioni avverse conseguenti all'uso di un medicinale secondo le condizioni di autorizzazione, ma anche agli errori terapeutici. Quindi se un farmaco viene somministrato erroneamente, oppure all'esposizione professionale a quel farmaco, se per caso è un aerosol, quindi la somministrazione frequente da parte del medico che può portare ad entrare in contatto con il medicinale stesso, deve essere, bisogna prevenire queste situazioni, oppure agli usi non conformi, come vi ho anticipato precedente, l'uso improprio o l'abuso. Sapete che molte persone combinano gli effetti, ad esempio, degli psicofarmaci con l'alcol, quindi sono usi impropri, oppure abusano di una sostanza utilizzandone una dose chiaramente eccessiva. Sempre in conformità alle normative vigenti, bisogna promuovere l'uso sicuro ed efficace dei medicinali, fornendo tempestivamente informazioni sulla sicurezza dei medicinali ai pazienti, agli operatori sanitari e al pubblico in generale. Quindi tutto ciò che riguarda gli aspetti legati al medicinale devono essere comunicati in maniera efficace, trasparente, chiara, in primis alle agli operatori sanitari, i medici, ai pazienti, e comunque bisogna rendere disponibili pubblicamente tutte le informazioni. Slide successiva. Quindi la farmacovigilanza è un'attività che contribuisce alla tutela della salute pubblica, più in generale. I dati sulla sicurezza dei farmaci possono essere ricavati da differenti fonti. Quindi segnazioni di sospette e relazioni avverse. Queste possono essere, come già visto precedentemente, spontanee o non spontanee, quindi previste nel piano di monitoraggio. Studi clinici, letteratura scientifica, articoli scientifici, rapporti inviati dalle industrie farmaceutiche. L'AIFA in particolare promuove programmi e studi di farmacovigilanza attiva, e vedremo in seguito cosa significa, con l'obiettivo di aumentare le conoscenze sui medicinali e definire meglio la loro sicurezza d'uso, migliorare le modalità con cui vengono utilizzate, stabilire un profilo di sicurezza che meglio corrisponda alla reale pratica medica, descrivere in maniera più realistica le caratteristiche dei pazienti in trattamento. Come vedete, tutto quello che stiamo discutendo in questa presentazione si basa su un problema abbastanza significativo, cioè il fatto che nonostante gli studi vengano pre-approvazione, siano effettuati in maniera rigorosa, approfondita, si cerchi di ricoprire di tutti gli aspetti legati a quel medicinale, le informazioni presenti prima dell'immissione in commercio sono comunque carenti. Bisogna irrobustire tutto quello che riguarda gli aspetti legati al medicinale una volta immesso in commercio. E per questo le autorità regolatorie forzano tanto la mano su tutti questi aspetti, sui report periodici da fornire, sulle valutazioni del rapporto rischio-beneficio, efficacia, eccetera. Slide successiva. Facendo riferimento quindi alle linee guida dell'ICH, possiamo dire che, relative alla farmacovigilanza, chiaramente, possiamo dire che la decisione di approvare un farmaco si basa sul fatto che abbia un soddisfacente equilibrio tra i rischi e i benefici, ovviamente nelle condizioni specificate nell'etichettatura del prodotto. Non si prendono in considerazione abusi o usi non appropriati. Questa decisione si basa sulle informazioni disponibili sino a quel momento. Una volta che un prodotto è commercializzato, inizieranno a essere generate nuove informazioni. Rilevanti o non rilevanti, non spetta a noi deciderlo. Vanno comunque raccolte, poi verranno valutate da personale scientifico competente. Queste informazioni possono avere un impatto chiaramente sui benefici, possono anche essere presentarsi benefici imprevisti, oppure sui rischi del prodotto. La valutazione di queste informazioni chiaramente dovrebbe essere un processo continuo in collaborazione sempre con le autorità regolatorie. L'industria farmaceutica, quindi le autorità, hanno identificato la necessità di una pianificazione migliore, diciamo, armonizzata e anticipata delle attività di farmacovigilanza prima che un prodotto sia approvato, ma questo non è sufficiente. Slide successiva. Lo scopo quindi di queste linee guida è di proporre una struttura abbastanza lineare, sì articolata ma organica, per un piano di farmacovigilanza in cui vengano riassunti i rischi identificati, quelli potenziali del prodotto da affrontare nel piano. La linea guida viene suddivisa in tre sezioni fondamentali: le specifiche di sicurezza, il piano di farmacovigilanza e poi, come attachment, i metodi di farmacovigilanza, che vedremo molto brevemente. Diapositiva successiva. Nel corso dell'attuazione delle varie componenti del piano, qualsiasi informazione importante riguardante i benefici dovrebbe essere discussa e utilizzata per rivedere il piano. I principi alla base di questa linea guida quindi sono i seguenti: la pianificazione delle attività di farmacovigilanza durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Questo è, secondo la mia esperienza, il punto più importante. Pianificare le attività consente di ottimizzare i tempi e fornire, raccogliere, diciamo, evitare degli aspetti carenti sugli argomenti, soprattutto interfacciandosi costantemente con l'autorità. Un altro principio importante è rappresentato da dare al tutto un approccio scientifico alla documentazione del rischio, quindi le argomentazioni non devono essere, devono essere, diciamo, supportate da dati scientifici. È importante la collaborazione efficace, come dicevo, tra l'autorità regolatoria e l'industria farmaceutica, che sia farmaceutica, biotecnologica, eccetera. Inoltre, il piano deve essere applicabile tra le regioni. Per questo si fa riferimento appunto alle ICH, che come vi ho detto sono riconosciute a livello internazionale, Europa, America e Giappone. Anche se paesi come l'Australia, il Canada, tendono ad allinearsi anche loro ai concetti base presenti in queste linee guida. Diapositiva successiva. Farmacovigilanza vuol dire aspetti di sicurezza. Le specifiche quindi di sicurezza dovrebbero essere un riepilogo di rischi identificati di un farmaco, rischi potenziali, informazioni mancanti. Le specifiche dovrebbero affrontare le popolazioni potenzialmente a rischio, quindi dove è probabile che il prodotto venga utilizzato, e le questioni di sicurezza in sospeso, che giustificano, che magari in sospeso significa che non si è riusciti a raccogliere informazioni sufficienti durante la fase di preapprovazione. Quindi questo giustifica ulteriori indagini per affinare la comprensione del profilo rischio-beneficio durante il periodo di post-approvazione. Questa specifica di sicurezza ha lo scopo quindi finale di aiutare l'industria e le autorità regolatorie a identificare qualsiasi necessità di raccolta di dati specifici. Quindi qua stiamo definendo a livello di preapprovazione cosa devo raccogliere, cosa mi manca, quali sono le informazioni che devo avere per irrobustire delle parti magari che non sono riuscito ad approfondire in maniera significativa durante la sperimentazione per approvazione, e il tutto per facilitare la costruzione di questo piano di farmacovigilanza. Tutti questi aspetti, come abbiamo visto, devono confluire nel Common Technical Document, dove è presente una panoramica quindi sulla sicurezza. Vi ricordate le conclusioni sui benefici, sui rischi, un riassunto della sicurezza clinica, sono raccolte le informazioni relative alla sicurezza del prodotto e costituisce la base per la definizione di queste specifiche. Il focus delle specifiche di sicurezza è sui rischi identificati, sui rischi potenziali importanti,